Allora, in quel caso c'era, intanto c'era Benalì, e quindi quello che successe in quei giorni fu certo la volontà di un cambio radicale, ma che poi alla prova dei fatti mise insieme nelle piazze soggetti completamente diversi, molto differenti, uniti. Da che cosa? Dal tentativo di dare una svolta, no? Quindi di cambiare, di modificare qualche cosa. Poi cosa è successo? Successe che dopo la cacciata di Benalì, tutto rimase come era prima, nel senso che, ecco, la butto lì, è un paragone molto grossolano a livello storico, ma forse ci può rendere bene l'idea di cosa sta succedendo in Tunisia, o perlomeno per noi italiani ha un eco, un riverbero diretto. La questione dell'epurazione dopo il 45. Allora, qui non ci fu, cioè qui dopo il 2011 non c'è stata nessun tipo di epurazione, e quindi tutti i soggetti che erano, quasi tutti i soggetti che erano alla guida di, non dico solamente gruppi politici, ma anche delle varie istituzioni, quindi può essere la burocrazia in senso generale, ma anche per esempio gran parte delle istituzioni, in senso la sanità, piuttosto che la stessa università e altre istituzioni del genere, sono rimaste al loro posto. E questo ha provocato non pochi problemi, nel senso che sì, è stato cacciato Benalì, ma in realtà le condizioni nei quali si vive, nei quali il tunisino e la tunisina vivono, sono essenzialmente molto simili a quelli precedenti, non tanto nel termini di, come posso dire, di avere un referente come Benalì, ma nel fatto che la corruzione, per esempio, è altissima in tutte le istituzioni, nel senso che, per esempio, la violenza della polizia continua a esistere ed è molto forte, è una pratica diffusa soprattutto nei confronti dei giovani, soprattutto nei confronti di alcune aree della Tunisia, possono essere quelle periferiche, ma possono essere anche le banlieue. Ma anche la questione, per esempio, dei diritti, questo è importantissimo, no? Allora, la rivolta del 2010 mise al centro della questione non solamente della Tunisia, ma poi anche di altri movimenti, chiamiamoli in questa maniera, di altre di pratiche di lotta di altri gruppi, la questione della libertà. Bene, qui esistono ancora due leggi, una che è stata elaborata persino durante il protettorato francese, che puniscono l'omosessualità fino a 3 anni, 3 anni di carcere. È noto questo caso di due ragazzi che fanno parte di questi gruppi studenteschi che pochi mesi fa sono stati condannati a 3 anni e sono ancora in carcere, ecco. Quindi, questa è una cosa. L'altra è quella, per esempio, la legge sulle sostanze, le sostanze stupefacenti che in generale vengono utilizzate per reprimere anche qui soprattutto i giovani. Per dirlo in parole semplici, farsi una canna può voler dire essere condannati fino ad 1 anno di carcere. Ovviamente questi dispositivi di controllo vengono utilizzati non in generale contro tutti, ma nello specifico nei confronti di alcuni soggetti che sono quelli che portano cambiamento, che possono portare problematizzare, no? Le questioni all'interno della società. Questa è un po' la questione. E per contro, la questione del moralismo, questione che riguarda in una certa maniera, io vorrei fare appunto, ho cercato di fare questi paragoni, questo paralleli anche sull'Italia, il moralismo per cui qui ci sono dei luoghi nei quali si può bere, si può trovare qualsiasi tipo di cosa, sono dei luoghi che sono protetti a livello proprio di, c'è la polizia fuori, e quindi la questione è un po' quella di togliere dalla vista certi tipi di pratiche e allo stesso tempo di utilizzare la criminalizzazione o lo spauracchio, per esempio, di certi tipi di ragionamenti, per andare poi a colpire, avere delle leggi veramente draconiane nei confronti di alcune persone, di alcuni soggetti, che sono quelli poi più attivi, quelli che possono essere degli artisti, quindi anche un'ala più artistica che critica la situazione della Tunisia, a quella invece degli studenti, dei disoccupati, ecco. Quindi c'è questo tipo di comportamento dal punto di vista della libertà, che poi è da coniugare anche sia per quello che riguarda la giustizia, nel senso che qui la giustizia ha un binario unico, che è quello delle classi più alte, che ha il binario quello della corruzione, nel senso che è palese di fronte a tutti che c'è una corruzione endemica in Tunisia, ma anche quello del lavoro, nel senso che mettere assieme la questione della libertà col lavoro vuol dire comprendere come non ci siano, come posso dire, delle rivendicazioni che sono solamente per una tematica, solamente per l'altra, proprio più in generale la condizione della Tunisia, il modello di sviluppo, la questione di un paese che è bloccato e che dall'altra parte, se è bloccato e se è sotto questo controllo di questo Essebsi, di questo vecchio presidente, dall'altra invece è meta di interessi economici da parte degli Stati Uniti, da parte della Francia, da parte dell'Italia, da parte dell'Europa. Pensate solamente che gli ultimi bandi europei considerano, e questo è veramente dà la misura di che cosa si voglia fare della Tunisia, considerano la Tunisia come facente parte a tutti gli effetti dell'Europa, e quindi paradossalmente si considera questo territorio come meta di finanziamento per progetti che sono poi finalizzati a interessi europei, quindi questo è un po' il quadro, ecco.
Allora, avrei ancora due domande, quindi dimmi tu se hai ancora tempo per parlare con noi. Va bene, allora, la situazione dei tunisini, come hai detto tu prima, non sostieni non essere cambiata comunque dopo la cacciata di Ben Ali nel 2011, tra le altre cose in una interessante coincidenza di date, dato che è successo, se non mi sbaglio, il 14 di gennaio del 2011, e adesso ci ritroviamo più o meno in quei giorni, per cui però comunque, nonostante ciò, i media mainstream si dilungano nell'elogiare il caso tunisino come l'unico paese non sprofondato in crisi dopo le primavere arabe. Questo secondo te perché? È una domanda che ho già posto a Deborah Del Pistoia, che abbiamo sentito la settimana scorsa qui ai microfoni di Radio Blackout, ma mi sembra il caso di sentire anche la tua opinione, dato che i media si concentrano molto su questo spartiacque tra Tunisia e gli altri paesi coinvolti nella primavera araba del 2011.
Sì, allora c'è un difetto di fondo che forse a questo punto bisognerebbe porre, cioè che la questione in sé del concetto di primavera araba, no? Che è una costruzione che è stata fatta soprattutto dai media, no? E poi ripresa dalla politica, nel senso che per carità ci sono dei collegamenti tra quanto è successo in Tunisia, in Egitto, fino agli altri posti, ecco, dove in quel periodo le piazze hanno richiesto diritti e lavoro. La questione è un po' quella che probabilmente l'idea di molti, lo sguardo, mettiamola in questa maniera, lo sguardo di molti media mainstream è stato quello di indirizzare, no? Poi io forse ho il difetto di avere uno sguardo troppo postcoloniale su questo, però di indirizzare, di vedere ciò che è buono per lo sviluppo di una certa area e ciò che invece non lo è. Ovviamente il buono non sta nel giusto, o meglio, sta nel semplicemente nel ciò che conviene all'Europa e ciò che conviene nel caso specifico ai paesi che sono legati alla Tunisia, quindi potrebbe essere la Francia sicuramente, ma l'Italia, ecco. Perché questa via è letta in maniera positiva? Beh, perché probabilmente ha rappresentato la possibilità di estendere certi tipi di interessi anche lì, no? E mentre in altri posti, penso per esempio all'Egitto, la questione era molto più problematica. E questo forse va legato anche a quello che ho visto sui giornali italiani, cioè appena si sono riaccese i focolai di insurrezione in Tunisia, si è parlato subito di islamisti, no? Quasi come se ci fosse un mettere assieme la richiesta di diritti e di lavoro, il diritto di scendere in piazza e di rivendicarli, con invece una visione che è quella, loro sono altri soggetti e quindi non devono scendere in piazza, non devono assolutamente rivendicare diritti, e visto che nell'immagine, nel proprio nella dimensione più semiotica che passa attraverso i media, c'erano immagini di scontri, beh, loro sono pericolosi, il pericolo non europeo per antonomasia nel ragionamento mainstream è l'islamismo, e quindi loro vengono etichettati in una certa maniera. E questo tipo di ragionamento, ed è questo un elemento secondo me di nuovo di continuità con la Tunisia, è stato fatto anche qui, non tanto nel termine degli islamisti in piazza, perché questo non sarebbe stato credibile, ma nelle logiche, veramente qui ho visto delle continuità in maniera molto forte con come viene criminalizzata la piazza, soprattutto la piazza extraparlamentare in Italia, no? E quindi i ragionamenti per cui chi è sceso in piazza sono dei casseur, sono solamente hanno solamente l'idea di distruggere o comunque di portare uno scontro senza nessun tipo di proposta, e che quindi sono al di fuori di ogni tipo di contesto sociale, sono da eliminare, no, dalla piazza pubblica nella quale avviene il dibattito. Questo è un po' quello che i media hanno riportato. Quindi, per rispondere alla tua domanda, la Tunisia è stata vista sia dalla Francia, e soprattutto dalla Francia, come uno strumento importante prima per costruire il progetto, quello originario di un Mediterraneo francese, no? E che è stato poi abbandonato successivamente con la guerra in Libia e con l'attacco francese in Libia, e poi in generale per avere un collegamento diretto su cosa poteva succedere in quei paesi, dove rimane ancora molto forte, sia a livello economico, a livello politico, ma anche a livello culturale, l'egemonia delle ex colonie, degli ex paesi coloniali sulle ex colonie.
Perfetto, allora un'ultimissima domanda che in realtà in parte è stata un pochino assorbita dalla tua ultima risposta. Volevo un attimino concentrarmi sulla questione della composizione di piazza, che appunto, come hai detto anche prima, risulta essere molto diversa rispetto a quella dei moti del 2010-2011, e volevo chiederti a grandi linee di spiegare in che cosa appunto si caratterizza anche qui la differenza tra le rivoluzioni, o meglio le proteste del 2010-2011.
Sì, ecco, bella domanda. Non so risponderti nello specifico, perché avrei dovuto essere nelle varie piazze, quindi ne ho conosciute solamente alcune. Però per quello che ho potuto vedere e leggere, ci sono due ordini di grandezza che differiscono dal 2010 al 2011. Il primo è, secondo me, che le persone che sono scese in piazza arrivano da due percorsi, almeno da tre percorsi differenti. Il primo è quello dei contadini, mettiamola pure così. Oltre il 40% della Tunisia è basata su questo tipo di economia e questo tipo di società, ed è una società che non è facilmente, come posso dire, persino gli islamisti nelle zone dove è risaputo che c'è un maggiore influsso non riescono a entrare all'interno di questo tipo di società, quindi c'è una mobilitazione prima di questa parte, no? Che è una cosa molto interessante. La seconda è la questione dei chiamiamoli disoccupati, quindi persone che vivono in centri urbani e che non hanno la possibilità di lavoro, cioè non c'è nessun tipo di possibilità, non dico di futuro, ma di presente. E proprio per questo Essebsi ha promesso 5.000 posti di lavoro solamente per Kasserine, e poi, se, diciamo, qualche giorno dopo ha smentito lui stesso dicendo no, ma io volevo dire 1.500, quindi già dà un po' la misura di come questo tipo di relazioni siano strumentali. C'è poi una terza componente che è quella degli studenti, che è molto presente soprattutto nelle realtà universitarie, studenti che non sono organizzati, hanno pratiche diverse da quelle che possiamo immaginare qui in Europa, e dall'altra, come posso dire, hanno anche però l'esigenza di costruire delle dinamiche politiche in senso pieno, no? Quindi smarcarsi dal concetto di partito, e questo è un elemento secondo me interessantissimo, perché può lasciar costruire delle realtà al di fuori dei contesti e dalle organizzazioni partitiche in sé. E poi ci sono altri due dati in generale che secondo me sono molto, molto interessanti. Il primo è quello che mentre nel 2010-2011 a scendere in piazza è stata la società civile in generale, con anche i partiti e le varie associazioni, qui invece, come dicevo prima, per la criminalizzazione, per anche un disinteresse dei partiti, il Fronte Popolare, che è una forza di sinistra, ha preso le distanze da questo tipo di rivolte, di questo tipo di insurrezioni. E quindi quello che è successo in Tunisia in questi giorni passati può evolvere in diverse prospettive, in diverse direzioni. Può sicuramente dare origine a una torsione reazionaria nei confronti di questi gruppi, ma può anche creare, e questo è un po' quello che è la scommessa sulla quale bisognerà investire, uno spazio politico al di fuori dai partiti, cosa che in tutto il Nord Africa si è visto raramente, e che soprattutto potrebbe veramente essere il motore di un cambiamento che va a alimentare, no? Questa esigenza di cambiamento, non solamente nella rivolta in senso stretto, cioè nel cacciare via qualcuno nel caso di Ben Ali, ma proprio nella trasformazione radicale della società tunisina. E al momento ovviamente per questo tipo di cambio non c'è proprio il gruppo dirigente che possa alimentarlo, però e quindi siamo a una fase ancora precedente, però l'elemento secondo me importante sul quale investire, cosa che i media europei mainstream non dicono, è proprio questo spazio, no? Questo spazio che potrebbe aprirsi e che potrebbe alimentare di nuovo delle nuove forme di anche nuovi tipi di soggettività, anche nuove forme, nuove pratiche, ecco, di lotta.